Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Primavera dell'anno 251. L'imperatore Decio è impegnato nella lotta contro i Goti, che hanno fatto irruzione nei territori dell'impero. La persecuzione rallenta, ma solo quando l'imperatore cade in un'imboscata che i barbari gli hanno teso nelle melme del Danubio inferiore. Subentra allora una pace totale. Molti pagani sono mossi da un sentimento di pietà per il grave spargimento di sangue dei cristiani. Prima ancora che la persecuzione sia finita, molti pentiti, i cosiddetti lapsi, chiedono di essere riammessi nella Chiesa. Il perdono viene sì concesso, ma dopo un lungo periodo di penitenza, durante il quale essi restano alle porte delle chiese vestite di un saio e in atteggiamento di supplica. Poi vengono introdotti, ma solo gradatamente è loro permesso di partecipare ai sacri riti e di accostarsi all'Eucaristia. Ascoltiamo un passo da Gli Apostati di Cipriano di Cartagine.
Voi pertanto, fratelli, che vi umiliate nel timore del Signore, e sebbene con l'anima devastata dalla colpa, tuttavia non vi dimenticate della vostra miseria, in penitenza e dolore considerate i vostri peccati. Riconoscete il gravissimo delitto che pesa sulla vostra coscienza. Aprite gli occhi del vostro cuore per comprendere la vostra colpa, senza disperare della misericordia del Signore, ma senza neppure arrogarvi prima del tempo la giustificazione. Però che quanto Iddio è padre benigno e pio, e sempre buono, altrettanto dobbiamo temere la sua maestà di giudice. Quanto grande è la nostra colpa, altrettanto diuturno sia il nostro pianto. Non manchi a sì profonda ferita un medicamento diligente e assiduo. La penitenza non sia sproporzionata alla grandezza del delitto. O forse tu credi potersi placare tosto quel Dio che hai rinnegato con la tua voce infedele, al quale preferisti le tue ricchezze, in cui tempio, cioè il tuo corpo, tu hai violato con sacrileghi inquinamenti. E credi che possa fare facile misericordia a te, che proclamasti di non conoscerlo? Bisogna pregare e domandare istantemente, passare le giornate nel pianto, prolungare le veglie notturne in gemiti di contrizione, riempire tutto il tuo tempo con lacrimose implorazioni, starsene prostrati a terra sulla cenere, cingersi di rude cilicio e circondarsi di squallore. Né più ambire altro fregio di vestimenti dopo aver perduta la veste di Cristo. Bramare il digiuno dopo essersi macchiati col cibo del diavolo, darsi alle opere di giustizia che lavano i peccati, abbondare in elemosine che liberano le anime da morte. Quei beni che il nemico già voleva confiscare si diano ai poveri in nome di Cristo. Non deve ormai essere conservato né amato un patrimonio da cui uno fu tratto ad inganno e a rovina spirituale. Quella sostanza deve ormai tenersi in conto d'un nemico da evitare, di un ladro a cui sfuggire, e dovrà essere temibile come ferro e veleno mortale per chi la possiede. Ebbene, tali ricchezze, se sono rimaste illese dal fisco, almeno vi giovino ora per redimere il delitto e la colpa. si faccia continua e larga opera di beneficenza. Tutto il patrimonio sia erogato al rimedio di questa ferita spirituale. Con le nostre sostanze e ricchezze, procacciamoci una rendita presso il Signore che ci avrà da giudicare.
Sono dunque questi anni di pace per i cristiani, finché due successivi editti di Valeriano, fatti affiggere sulle colonne di tutti i templi di Roma, vengono di nuovo a turbare la Chiesa. Si prescrive che i capi del clero, dai vescovi fino ai diaconi, sacrifichino agli dèi, anche se è loro permesso di adorare Cristo in privato. Per chi si rifiuta, c'è l'esilio. Così accade a Papa Sisto, che viene sorpreso mentre celebra l'Eucaristia nelle catacombe di Pretestato. Trascinato in giudizio e condannato, viene subito riportato al cimitero per essere decapitato. Lungo la strada, come tramanda Prudenzio, si incontra con il diacono Lorenzo, che vedendo il suo stesso vescovo condotto al martirio, gli grida.
Dove vai, padre mio, senza tuo figlio? Tu che non hai mai fatto alcun sacrificio senza il tuo diacono, ora vuoi morire da solo.
Sisto lo conforta, profetizzando a Lorenzo una più bella corona. Il martirio che, di lì a 4 giorni, anche Lorenzo subirà, arso vivo sulla graticola. Sisto dunque viene ricondotto al cimitero di Pretestato, dove viene ucciso sulla sua stessa sedia episcopale, poi collocata vicino al luogo della sepoltura, nella cripta papale del cimitero di San Callisto. I cristiani si chiedono ancora il perché di queste inutili violenze, ma non si arrendono. A Roma, come soprattutto nella Chiesa africana, gli editti dell'imperatore sono applicati con molta severità. Anche il vescovo Cipriano viene decapitato a Cartagine. Leggiamo negli atti del suo martirio.
Ciò detto, lesse la sentenza dalla tavoletta. Ordino che Tascio Cipriano sia punito di morte con la spada. Il vescovo Cipriano disse: «Rendo grazie a Dio». Dopo questa sentenza la turba dei fratelli diceva: «Anche noi vogliamo essere decollati con lui». Per questo nacque confusione tra i fratelli e una grande folla lo accompagnò al supplizio. E così Cipriano fu condotto nel fondo di Sesto e lì si spogliò del mantello rosso con cappuccio, piegò a terra il ginocchio e si prostrò in preghiera davanti al Signore. E toltasi anche la dalmatica e consegnatala ai diaconi, rimase in tunica di lino e cominciò ad aspettare il carnefice. Giunto il carnefice, ordinò ai suoi che al medesimo carnefice dessero 25 monete d'oro. Intanto i fratelli gettavano pannolini e fazzoletti davanti a lui. Poi il beato Cipriano di sua mano si bendò gli occhi. Non avendo potuto legarsi da sé le maniche della tunica, gliele legarono il prete Giuliano e il suddiacono Giuliano. Così il beato Cipriano soffrì il martirio e il suo corpo, per sottrarlo alla curiosità dei gentili, fu deposto poco lontano. Di lì fu tolto di notte e portato processionalmente con preghiere, al lume di candele e torce, nel cimitero del procuratore Macrobio Candidiano, situato lungo la via che da Cartagine porta a Mappalia, vicino ai serbatoi dell'acqua.
Ma i cristiani, nonostante le torture, non perdono la loro fede. Prima di morire, così scrive lo stesso Cipriano.
Il Signore ha voluto che noi godessimo e fossimo pieni di gioia durante la persecuzione, perché quando ci sono le persecuzioni, allora si offrono le corone della fede, allora i soldati di Dio sono messi alla prova, allora i cieli si aprono per i martiri. Noi non ci siamo arruolati nella milizia di Cristo per dover solo pensare alla pace, per rifiutare il servizio ed evitarlo, quando il Signore ha prestato per primo quello stesso servizio, Lui maestro di umiltà, di sopportazione e di sofferenza. Egli ha prima praticato quello che in seguito ha insegnato a fare. Ha sofferto prima per noi, Lui che ci esorta a soffrire. Carissimi fratelli, dobbiamo avere davanti agli occhi il fatto che colui che è stato designato come unico giudice dal Padre e che verrà a giudicarci, ha già fatto conoscere la norma del suo giudizio e dell'esame che terrà.
I pontefici romani continuano comunque la loro opera, consacrando vescovi e sacerdoti, ammonendo la Chiesa a essere sempre pronta agli attacchi che si rinnovano con sconcertante regolarità. Si torna ai tempi gloriosi delle catacombe per non esporre al pericolo di profanazione le riunioni di culto. Ai fedeli che non possono partecipare viene portato in casa il pane consacrato. Questa situazione perdura fino alla tragica fine dell'imperatore Valeriano, imprigionato dal re dei Persiani dopo che il suo esercito è decimato da una terribile peste sulla via di Edessa. Le vicende della Chiesa in questi primi secoli restano così legate agli atteggiamenti degli imperatori più o meno favorevoli, più o meno clementi.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Settima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo. Con le voci di Norman Mozzato, Orazio Coclite, Rosario Tronnolone. Realizzazione tecnica Emanuele Donnini. Consulenza musicale Massimo Lalia. Allestimento e regia Gian Bernardino Carlucci.